Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Felice di essere di nuovo insieme con voi per cercare ancora una volta di sondare quella che è stata la stupenda, meravigliosa vita di Gesù. Tutti gli uomini sono mortali, io sono un uomo, perciò sono mortale. Così recita il famoso sillogismo. La morte, lo sappiamo, è un'esperienza comune a tutti gli uomini, ma non è l'unica cosa che abbiamo in comune. Anche il peccato è una realtà condivisa da tutti, così come lo è la tentazione. Peccato e tentazione sono chiaramente in stretta relazione tra loro. Dove c'è tentazione, c'è peccato. Non sempre, ma spesso. C'è qualcuno che ha conosciuto la tentazione, ma non il peccato. Sapete già di chi sto parlando. Nella Bibbia troviamo scritto queste parole. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Per noi è possibile essere tentati senza peccare? È possibile uscire vittoriosi nella dura battaglia che il nemico della nostra anima intraprende con tanta ostinazione contro di noi? C'è un episodio della vita di Gesù in cui troviamo dei preziosi suggerimenti su come resistere alla tentazione. Certo, non sarà sempre vittoria come la sua, ma perlomeno daremo un po' più di filo da torcere a chi ci vuole continuamente sconfitti e frustrati. L'episodio di cui ci occuperemo oggi lo raccontano sia Matteo sia Luca. Noi prenderemo in esame quello raccontato dal primo evangelista. È un brano ricchissimo. Un brano dal quale si possono ricavare tanti spunti di riflessione. Ci limiteremo a considerare la dinamica della tentazione adottata da Satana e i suggerimenti dati da Gesù per uscire vittoriosi da questa quotidiana battaglia. Per questa occasione prenderemo in prestito anche delle pagine di un grande libro, di un grande romanzo, di un grandissimo scrittore, i fratelli Karamazov di Dostoevskij, dove l'episodio della tentazione di cui abbiamo citato nel Vangelo di Matteo, questo episodio è analizzato con grande maestria. Siamo in Spagna, nel XVI secolo. L'Inquisizione è al suo culmine. Un centinaio di eretici furono arsi vivi in pubblica piazza in una sola serata. Ed ecco, scrive Dostoevskij, ed ecco da tanti secoli ormai l'umanità pregava con fede e compassione: Signore Dio, manifestati a noi. Da tanti secoli alzava lui il suo grido che egli, nella sua pietà infinita, fu colto dal desiderio di scendere giù ai supplicanti, di visitare per un istante i figli suoi, e proprio là dove stava crepitando i roghi degli eretici. Grazie alla sua pietà infinita, egli passa ancora una volta fra gli uomini, in quella stessa forma umana in cui si era girato fra loro per 33 anni, 15 secoli prima. In questo modo Dostoevskij fa immaginare da Ivan, uno dei tre fratelli, protagonisti appunto del romanzo, una venuta di Cristo prima del suo ritorno glorioso. Ciò che ci interessa e che vedremo nei particolari è l'incontro del cardinale, il grande inquisitore, con Gesù. In questo incontro-scontro si ripropone in forma più moderna, ai tempi di Dostoevskij, l'antico episodio in cui Gesù è stato tentato dal diavolo. Ma proseguiamo con ordine. Dalla scrittura appare evidente un dato. L'opera di Cristo mirava a salvare l'uomo, liberandolo dalla pena, dal potere e dalla presenza del peccato. Per attuare questa salvezza, Gesù non ha dovuto soltanto risolvere il problema del peccato, ma anche sconfiggere colui per il quale il peccato è entrato nella storia umana. Non mi riferisco ad Adamo, ma al diavolo, l'avversario, colui che spinse i nostri progenitori alla ribellione. Senza la sua opera di tentazione, l'uomo non avrebbe conosciuto il peccato. La soluzione del problema, perciò, passava attraverso la sconfitta di Satana. Occorreva affrontare il nemico vis-à-vis, in uno scontro frontale. Ed è quello che è avvenuto, uno scontro frontale nel deserto tra Gesù e Satana. Nella sua lettera ai Romani, Paolo, da fine teologo qual era, spiega in quale modo Gesù ha superato il problema del male. Egli, scrive Paolo, è definito il secondo Adamo, in riferimento chiaramente al primo Adamo, e come secondo Adamo affronta il tentatore ed esse vittorioso. Trovate questo nella lettera ai Romani capitolo 5 e nella lettera ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi al capitolo 15. Nel primo caso, mi riferisco all'Eden, è il serpente che affronta l'uomo in senso di creatura. In questo caso, invece, è Dio che lo affronta. Infatti, abbiamo letto nel testo, allora Gesù fu condotto nel deserto per essere tentato dal diavolo. Diversa la dinamica, diverso fu anche il risultato. Nel giardino dell'Eden, Satana vince e l'uomo è strappato dalla comunione con Dio. Nel secondo caso è Gesù, l'uomo Gesù, a vincere e la comunione è così ristabilita. Da notare con forza che Dio non è mai stato sconfitto, solo l'uomo. Infatti, subito dopo la caduta c'è la promessa della redenzione, quella promessa prefigurata dagli abiti, dai vestiti che il Signore crea e fa indossare ad Adamo ed Eva, e dalla sentenza profetica pronunciata dal Signore stesso della sconfitta del diavolo. Troviamo questo nel capitolo 3 della Genesi. Satana aveva vinto la sua battaglia con la creatura, ma non ha mai vinto il creatore, che è sempre rimasto padrone della situazione. La tentazione che Gesù ha dovuto subire nel deserto è una tentazione che definirei totale. C'è un testo al quale vogliamo fare riferimento nella lettera agli Ebrei che spiega questo. Infatti, l'abbiamo letto, lo ripetiamo, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché è stato tentato in ogni cosa, senza commettere peccato. Quindi la tentazione è stata veramente totale. L'uomo Gesù è stato tentato in ogni cosa. Egli ha subito ogni genere di tentazione, nessuna esclusa. Nella sua vita ha subito una tentazione totale. Ed è questa ben rappresentata dall'episodio di cui ci stiamo occupando nel deserto. Ma torniamo per un attimo ai fratelli Karamazov e al grande inquisitore. Gesù è arrestato dal cardinale, sembra paradossale, ma così un cardinale, un principe della Chiesa, che arresta Gesù e lo mette in prigione. I due qui si incontrano, Gesù e il cardinale, il grande inquisitore, si incontrano e hanno un dialogo denso di significato. Anzi, più che dialogo, è un lungo monologo del cardinale, una vera requisitoria contro Gesù. Rivolgendosi a Gesù, il cardinale così si esprime: «Che cosa pensi tu? Che tutta la sapienza della terra riunita insieme riuscirebbe ad escogitare qualcosa di paragonabile per forza e profondità a quelle tre domande che realmente furono proposte a te quel giorno dal possente e penetrante spirito nel deserto? Giacché in queste tre domande è come riassunta in blocco e predetta tutta la futura storia umana e sono rivelate le tre forme tipiche in cui verranno a calarsi tutte le irriducibili contraddizioni storiche della natura umana sulla terra intera. Delinea proprio questo scenario, la tentazione che Gesù ha dovuto subire nel deserto, appunto, racchiude in sé tutte le tentazioni. Proprio perché Gesù ha rifiutato le proposte del tentatore, è considerato un fallito dal cardinale. Le pagine che Dostoevskij dedica al grande inquisitore sono tra le più belle e profonde della letteratura mondiale, che la letteratura abbia mai creato, e varrebbe la pena di leggerla attentamente. Ma osserviamo adesso da vicino le tre tentazioni. La prima tentazione. Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Thank you. Cosa c'è di sbagliato, mi chiederete, di chiedere un miracolo a colui che può, che è in grado di farlo? Che cosa c'è di sbagliato nel suggerire di mangiare, offerto ad una persona affamata, ricordo che era in digiuno da 40 giorni? Che tentazione è questa? Ma vedete, che tentazione sarebbe se fosse un'eclatante spinta verso il peccato? No, il diavolo non è così stupido. Scopre le sue vere intenzioni solo a coloro che trovano piacere nel peccato e non hanno nessuna remora a compierlo. Con gli altri, coloro che hanno ancora una coscienza attiva, gli tiene accuratamente nascoste le sue vere intenzioni. Il serpente è stato astuto sempre, è l'astuto per antonomasia, la sua caratteristica principale, secondo Genesi 3:1. Il diavolo non sarebbe subdolo se non fosse finemente astuto. Se tentare e spingere verso il male, in che cosa consiste questa tentazione? Spingere una persona a mangiare una persona affamata. Ma vedete? Dalla risposta di Gesù noi riceviamo un'importante indicazione, non dalle parole del diavolo, che sono subdole, ma dalla risposta di Gesù, che dice: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. È una questione di priorità. Non si può anteporre i bisogni di ordine terreno a quelli spirituali. Il Maestro, il nostro caro Maestro, lo disse a chiare lettere: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Le altre cose vi saranno sopraggiunte, quel prima che occorre rispettare. Il lungo sermone sulla montagna è una chiara risposta a questa e ad altre tentazioni. La tentazione consiste proprio nell'anteporre i nostri interessi materiali a quelli di Dio e in questo modo, paradossalmente, si preclude la via per i nostri veri interessi. Non di pane soltanto, le altre cose vi saranno date in più. Non c'è da una parte il diavolo che si interessa dell'aspetto materiale della nostra vita e dall'altra parte Dio che pensa soltanto allo spirito. Non è questa la visione biblica, non è questa la via indicata da Gesù. C'è invece qualcuno che non ha alcun interesse di noi, della nostra felicità, e dall'altra parte un Dio Padre che desidera prendersi seriamente cura di ogni aspetto della nostra esistenza. Dio si vuole felici. Ricordate il sermone sulla montagna: beati, beati, beati. E ci indica la strada per la felicità. Il rispetto per le priorità è solo un modo di raggiungere questa felicità. Chi si interessa solo del pane è costretto a rinunciare al resto, ma chi percorre la strada indicata dal Signore avrà la pienezza spirituale e la promessa della provvidenza divina. Forse avrà meno pane, quel tanto che basta per soddisfare i suoi bisogni fisici. Non gli mancherà ciò che rende anche un tozzo di pane qualcosa di gustoso. C'è un bellissimo proverbio, appunto, nel libro dei Proverbi che dice: è meglio un tozzo di pane secco con la pace che una casa piena di carni con la discordia. E riprendo le parole di Dostoevskij nel romanzo I fratelli Karamazov. Ma vedi queste pietre? È l'inquisitore che parla. Per questo nudo e rovente deserto? Convertile in pani e dietro di te l'umanità correrà come un branco di pecore, dignitosa e obbediente. Se anche in continua trepidazione che tu ritragga la mano tua e vengono così sospesi i tuoi pani. Abbiamo già parlato, vi ricordate, di quelli che abbiamo chiamato i discepoli della pagnotta, di coloro che seguono Gesù soltanto per degli interessi personali. Non vogliamo soffermarci ancora, ma la tentazione proposta è talmente diffusa che una certa insistenza non guasta. Andiamo alla seconda tentazione, che potremmo definirla che è tentare Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra». Gesù gli rispose: altresì scritto, non tentare il Signore, il Dio tuo». Anche questa volta la vera natura della tentazione si scopre nella risposta di Gesù: non tentare Dio. Giacomo, nella sua lettera, afferma questa verità. Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché non può essere Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno. In questo testo c'è una duplice affermazione: Dio non tenta, non può essere tentato. Allora c'è qualche cosa che non funziona. Come mai nei versetti citati si afferma che degli uomini tentarono Dio? Come mai Gesù dice non tentare Dio, se Dio non può essere tentato? Vedete, il termine tentare, sia in greco sia in italiano, ha due significati: quello di indurre la tentazione, quello di invece di mettere alla prova, di provare. E tutti i passi dell'Antico Testamento in cui si riferisce che il popolo tentò il Signore, vuol dire proprio questo, che hanno voluto metterlo alla prova. Ma Dio non vuole essere messo alla prova, vuole essere solo creduto sulla parola. Chiedere un miracolo per credere è tentare Dio. Una tentazione questa che ha avuto ampia eco nel mondo cristiano. È il miracolo al centro dell'attenzione di tanti credenti e di alcuni imbonitori della fede. Sono i miracoli, o presunti tali, l'oggetto del desiderio, non Dio, non la sua salvezza, non la sua libertà, che è libertà dai desideri della carne. Dio vuole da noi una fede che non sia vincolata al miracolo. Terza tentazione, idolatria. Di nuovo il diavolo lo portò con sé su un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e solo lui rendi il culto. Siamo così all'apice della tentazione. Ora si tratta di stabilire chi è il vero padrone, chi è che comanda veramente. Siamo nella sfera dell'autorità. Qual è l'offerta del tentatore? Il potere su tutti i regni del mondo. Questa tentazione si è attuata molte volte, in particolare quando una folla osannante cercava Gesù per farlo re, l'abbiamo già detto in un'altra trasmissione, ma lui si nasconde. La Chiesa però ha ceduto miserevolmente sotto questa tentazione, e più di una volta. Ritorniamo alle parole del grande inquisitore, che esprimono con grande forza questa verità. Noi, dice il cardinale a Gesù prigioniero, noi non siamo con te, ma con lui. E si riferisce a Satana. Sono precisamente 8 secoli che noi abbiamo preso da lui ciò che tu sdegnosamente rifiutasti, quest'ultimo dono che lui ti offrì, mostrandoti tutti i regni della terra. Quante volte la Chiesa ha ceduto di fronte a questa tentazione e quante volte lo farà ancora? Non sto riferendomi solo alle forme più eclatanti, ma anche quelle più sottili, perciò più subdole. La bramosia di potere si può nascondere anche tra le pieghe di un servizio che si presenta gratuito o umile. C'è chi usa la spada e chi la parola, c'è chi sfoggia il potere come un abito firmato e altri che lo nascondono dietro un sorriso accattivante, ma è sempre una grande tentazione. Fermiamoci a considerare qual è stata appunto la dinamica della tentazione del diavolo e considerare, anche se per brevissimo tempo, qual è stata la via d'uscita che Gesù ha scelto. Ha citato sempre la parola di Dio. Sta scritto, sta scritto, sta scritto. Ha rifiutato le tentazioni del diavolo, che si è presentato anche come fine teologo, citando magari anche dei passi dell'Antico Testamento, sempre ancorandosi alla Scrittura. Soltanto quando la nostra coscienza, quando la nostra fede è profondamente radicata nella Scrittura, nella parola di Dio, noi potremo resistere alle tentazioni del diavolo. Che Dio ci aiuti, che Dio vi benedica. Un caro saluto a tutti quanti.